Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, con la liberazione di Raqqa è stato inflitto un duro colpo allo Stato islamico, ma il terrorismo continuerà o dobbiamo aspettarci un periodo di relativa tranquillità?
Ma io ho sempre pensato che le due cose, cioè le sorti militari dello Stato islamico e la realtà del terrorismo, fossero due cose abbastanza separate, nel senso che lo Stato islamico, questa entità assolutamente così teorica, però anche pratica, nel senso che comunque sono state occupate delle città che fanno poi parte quasi interamente dello Stato iracheno. Quindi era chiaro che con l'occupazione di città da parte di un preteso Stato ci sarebbe stata la reazione del paese occupato, e questo poi è avvenuto, tanto più che naturalmente non è solo una questione, diciamo, di sovranità irachena, ma era l'intera comunità internazionale, oltre ai paesi vicini che si sentivano fortemente minacciati dalla presenza dello Stato islamico ai propri confini, a cominciare dalla Siria, ma anche la stessa Turchia. Insomma, era chiaro che ci sarebbe stata una reazione militare. Ho dimenticato poi di citare i curdi, perché tutta quell'area lì, una parte è rivendicata dai curdi perché fa parte del territorio che loro vorrebbero fosse riconosciuto come Stato curdo, cosa che ancora non è avvenuta. E quindi poi bisogna anche precisare che la vittoria militare è dovuta in gran parte allo sforzo, direi, eroico, perché ha comportato anche sacrificio di credo intorno a 1500 militari curdi, la vittoria appunto sullo Stato islamico. Quindi forse il tributo di sangue più significativo è stato proprio quello curdo, anche se poi è stato l'esercito iracheno a rivendicare la vittoria sul campo. Comunque direi che questa realtà che si è un po' deciso sul piano militare non ha granché a che fare con il terrorismo internazionale, che sì, si collega idealmente allo Stato islamico e naturalmente trova lì l'infra oltre che finanziamenti presso lo Stato islamico, ma più che lo Stato islamico, diciamo, questi gruppi, organizzazioni. Tra l'altro proprio in questi giorni si è scoperto che una di queste si è finanziata attraverso i soldi provenienti dalla Libia e dal traffico sul petrolio, quindi diciamo traffici più o meno leciti che hanno consentito a questi gruppi di prosperare e di finanziare azioni terroristiche all'estero, che però in gran parte poi si svolgono anche per spinta anche organizzativa più autonoma. Non parlo dei lupi solitari, ma parlo anche di piccole organizzazioni che all'interno dei paesi agiscono in modo autonomo, anche se poi sono riconosciute dall'ISIS, o addirittura l'ISIS si appropria di questi gesti da lupi solitari, rivendicandoli poi a cose avvenute. Purtroppo io aggiungo che non possiamo restare tranquilli qui in Occidente, perché l'onda del terrorismo proseguirà ancora per diversi anni, e questo l'ho sempre sostenuto, non si combatte solo sul piano militare, ma direi che soprattutto si combatte sul piano politico, sul piano educativo, sul piano della formazione delle nuove generazioni, dell'integrazione, una battaglia culturale che è destinata a durare ancora parecchi decenni.
E si decide in questi giorni il braccio di ferro tra Madrid e Barcellona sull'indipendenza della Catalogna. Si va verso un acuirsi delle tensioni o alla fine si troverà una soluzione di compromesso?
Ma a giudicare dalle ultime notizie, che testimoniano un certo irrigidimento delle due parti, è probabile che la soluzione non sia immediata. C'è stata una posizione un po' poco chiara da parte del governo catalano, perché la risposta che ha dato al governo di Madrid è stata sufficientemente ambigua e non chiara su la volontà di dichiarare l'indipendenza secondo la richiesta che aveva fatto Madrid, cioè Madrid aveva detto di fare chiarezza e nel caso la Catalogna ribadisse la sua volontà di dichiarare l'indipendenza avrebbe fatto scattare questo articolo 155 della Costituzione che sostanzialmente avoca allo Stato iberico tutti i poteri che sono stati delegati a Barcellona. Quindi, ma io ritengo in realtà che l'irrigidimento alla fine, anche questo ho sempre pensato, non convenga né alla Catalogna che rischia appunto di perdere invece l'ampia autonomia di cui già godeva, né al governo di Madrid che rischia di far scoppiare una tensione sostanzialmente inutile, perché poi alla fine se si guarda un po' al nocciolo della questione, la Catalogna non rivendicava altro che una maggiore autonomia di cui già gode ampiamente solo sul piano fiscale, quindi era solo una concessione da fare sul piano fiscale per consentire alla Catalogna di, diciamo così, di accontentare i propri cittadini, che poi come abbiamo visto anche nei giorni scorsi non è che siano tutti convinti della bontà della secessione, di staccarsi dalla Spagna a cui la Catalogna è sempre stata legata, insomma, già di risalire indietro nei secoli per trovare una Catalogna, qui parliamo di prima ancora che fosse unificata la Spagna, che era divisa anche lei in staterelli un po' come l'Italia, Aragona, Castiglia, Catalogna appunto. E mi sembra che la storia sia andata in una direzione diversa e che in questi ultimi decenni poi ragiona più su stati sovranazionali, abbattimento delle frontiere, quindi questa rivendicazione di nazionalità catalana a me fa addirittura quasi sorridere. E però certo poi la storia prende improvvisamente delle direzioni inattese quando poi ci sono poi delle spinte magari di altro tipo che poi finiscono per prevalere. Io penso che alla fine poi prevarrà anche in questo caso piuttosto la ragione, che l'irrigidimento che non porta sostanzialmente a nulla se non appunto quasi al rischio di una guerra civile. E poi speriamo alla fine che intervenga anche l'Europa a dire una parola definitiva su questa questione.
E oggi si tiene il referendum voluto da Roberto Maroni sull'indipendenza, tra virgolette, della Lombardia. Lombardia come Catalogna?
No, qua direi che non c'è il rischio che la Lombardia si trasformi in una nuova Catalogna. Ci sarebbe stato forse qualche anno fa quando la Lega dei Bossi rivendicava l'esistenza di una fantomatica Padania che comprendeva la Lombardia, ma insieme al Triveneto, all'Emilia Romagna. E non dimentichiamo che il discorso vale anche per la Catalogna, parliamo delle regioni tra le più ricche di tutta l'Europa, quindi, che rivendicano una maggiore autonomia, e nel senso che è anche spiegabile perché se uno pensa che il contributo al reddito nazionale di queste regioni è estremamente più alto rispetto ai benefici che traggono dall'appartenere a uno Stato nazionale unico, si capisce anche il senso di certe rivendicazioni, ma naturalmente qui parliamo di un egoismo, diciamo così, di base, questo sì che accomuna la Catalogna alla Lombardia. In questo caso però non c'è la richiesta di una secessione o di indipendenza, per fortuna, ecco, non siamo più ai tempi di Bossi, la Lega ha cambiato completamente direzione diventando l'emblema, diciamo così, del nazionalismo sovranista, ma nazionalismo, quindi un po' sul modello francese della Le Pen, ecco. Quindi ha perso un po' questa sua rivendicazione regionalista. E Maroni, che è un esponente della Lega della prima ora, e comunque uno tra i più moderati, non ha dato nessun significato particolarmente eversivo, secessionista a questo referendum, che tra l'altro viene appoggiato anche dalle opposizioni. Ed è un referendum che sostanzialmente richiede una maggiore autonomia e una devoluzione di alcuni poteri che attualmente sono detenuti dallo Stato alla Lombardia in maniera che possa rendere sostanzialmente più efficiente la gestione di quella regione e anche in qualche modo trattenere le risorse, i soldi che sono prodotti in Lombardia all'interno della stessa regione piuttosto che distribuirli al resto del paese, che poi li utilizza per cercare di tappare i buchi, di riequilibrare le disparità di reddito che sono ben presenti in Italia attraverso la fiscalità generale. Ecco, e questo è un po' il senso di questo referendum, che direi che dove la vittoria del sì è quasi scontata, e poi dopo vediamo, speriamo che questa vittoria del sì non si traduca in un nuovo braccio di ferro di cui nessuno sente bisogno.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.